E apriamo la puntata proprio parlando di cinema con un professionista del mondo del cinema che è venuto a trovarci e che saluto, che è Pippo Ciliberto. Benvenuto a Radio X.
Ciao, buonasera.
Buonasera, grande direttore della fotografia, operatore, insomma, ho detto giustamente, uomo di cinema, una di quelle figure che magari non si conoscono tanto, però sono dietro la produzione e la qualità che c'è dentro il cinema, un bel pezzo del cinema italiano. Intanto ben trovato. A portarti qui a Radio X stasera è stato Romano Usai e l'ha fatto in occasione del festival Punto di Vista che in questi giorni si sta svolgendo all'Adriano a Cagliari. Bentornato Romano anche a te.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, intanto diamo due coordinate su Punto di Vista per capire di che cosa stiamo parlando. Un festival che esiste da 9 anni, mi dicevi, è nato a San Roc, da 2 anni a questa parte si è trasferito a Cagliari, tra l'altro rivitalizzando, facendo rivivere uno spazio cinematografico della città, che era il cinema Adriano, quello per intenderci a fianco alle ferrovie di Via Roma, che grazie a voi e alla vostra associazione ha ripreso a funzionare, oltre che come luogo di cinema, anche come luogo di incontro, è uno spazio
teatro, musica, di tutto,
uno spazio sociale aperto alla città, che tra l'altro vi invito ad andare a visitare perché è stato, diciamo, rimesso in vita in modo molto intelligente. Allora Romano, raccontaci un po' l'edizione 2016 di Punto di Vista e poi iniziamo a conversare anche con l'altro ospite di cinema e dintorni.
Guarda, velocemente, l'edizione prevede 8 incontri a cadenza settimanale. Il primo incontro, che è stato l'inaugurazione del festival, è stata fatta il 19 ottobre. Poi abbiamo domani, 27 ottobre, il secondo appuntamento con, avremo come ospiti il regista, scrittore, studioso di cinema Italo Moscati, che parlerà una prima parte su Fellini e presenterà il suo libro Fellini e Fellini, un libro che ha avuto molto successo, e poi presenterà il suo ultimo film 1200 km di bellezza, che è uno spettacolare film realizzato su documenti di Cinecittà inediti sull'Italia, parte dal sud e va al nord.
Quindi poi un festival che guarda un po' anche alla platea un po' più, diciamo, smaliziata di intenditori anche di cinema, perché non è un festival cinematografico così a 360 gradi, ma punta, diciamo, il suo punto di vista giustamente in una direzione ben precisa e guarda anche un po' al mestiere del
mestiere del proprio del cinema. Bisogna tener conto che ogni sera ci sono vengono proiettati film in concorso, perché è un festival concorso per cortometraggi massimo 20 minuti, e ne abbiamo ogni anno sempre di più, è andato sempre a crescere di più il numero, da tutto il mondo arrivano questi filmati, e ogni sera ne proiettiamo quelli che sono arrivati alla
superata la selezione.
Esatto.
Quanti poi ne avete esaminato e quanti ne verranno proiettati nel corso dell'intero festival?
Nell'intero festival ne verranno proiettate 16, ne abbiamo esaminati veramente tanti, hanno superato i 170 film provenienti da tutto, e di questi 16 verranno ripartiti tra tutte le serate del festival, e poi la premiazione sarà il 5 dicembre.
Ecco, però Pippo tu sei ospite del festival in qualità di concorrente, di giurato, di amico del festival, raccontaci il motivo della tua presenza qua a Cagliari.
È la colonna portante.
Diciamo, innanzitutto, come amico, io voglio bene a questi ragazzi e sono ricambiato e sono felicissimo. Reputo questo festival, come ho già pensato e detto, un Eden della cinematografia, un punto dove si parla di cinema, dove si vive di cinema, dove si incontrano personaggi di cinema. E ovviamente, purtroppo, parlare di cinema in questo periodo in Italia, che c'è una crisi tremenda e diventa difficile, quindi un po' è triste, perché parliamo di ricordi, di lavori fatti molto belli. Abbiamo portato al nostro festival, che ormai lo chiamo mio perché partecipo dall'inizio di questo anno.
Ah, te lo sei vissuto proprio dall'inizio questo festival?
Sì, diciamo che l'abbiamo pensato insieme, io e Romano ci siamo conosciuti girando un film. E abbiamo legato subito insieme, lui faceva il regista, io facevo il direttore della fotografia, è nata questa idea di portare in Sardegna, a Cagliari, questo, qualche cosa, di parlare di cinema, di parlare di musica, incontrare artisti che fanno il nostro lavoro, quindi registi, abbiamo portato dei bei nomi, direi, dalla cinematografia, e da qui è continuato, e sempre più ci si impegna. Ecco, diciamo che una cosa che stavo ripetendo prima, la cosa più difficile per me quantomeno è giudicare il lavoro degli altri, perché comunque quando uno fa un film penso ci metta l'anima, ci metta la capacità, l'esperienza, e giudicare è molto difficile, c'è di tutto. E stiamo bene insieme, perché viviamo nel nostro mondo, forse un po' fuori dal mondo.
Ecco, Pippo, raccontaci un po' la tua storia nel mondo del cinema. Allora, in radio non ti possono vedere se non attraverso la foto che ho appena pubblicato su Facebook. C'hai un bel paio di baffi e una barbetta bianca, insomma, qualche primavera l'hai trascorsa. Quando hai iniziato a frequentare i set o le scuole di cinema, insomma, il mestiere del cinema?
Ma io nasco come fotografo, da giovane facevo il fotografo, mi hanno rubato tutto, lo studio, eccetera. Conoscendo gente del cinema, ho detto, visto che devo cambiare, negli anni 70 sono iniziato a fare cinema. Facendo cinema a Milano e più Carosello, pubblicità ovviamente. Però direi che ho girato una cinquantina di film, ho fatto circa 50 film, alcuni come direttore di fotografia. Diciamo, la mia professione è operatore Steadicam, praticamente sono il primo, se non uno dei primi operatori Steadicam in Europa. Ho iniziato nell'83, dove lo Steadicam non si sapeva,
ecco, cosa. Spieghiamo ai profani cos'è lo Steadicam. È quel marchingegno che consente di far sì che la telecamera, la macchina da ripresa, come si dice nel cinema, diventi un tutt'uno con l'operatore, perché si muova con la stessa fluidità del nostro sguardo, insegua l'immagine, gli stia addosso in maniera molto fluida.
Senza subire sbalzi, c'ha 80 cm di ammortamento. Tant'è
quindi
che a
volte sei un uomo molleggiato, mi verrebbe da
bionico
dire.
Bionico.
E anche devi essere ben piazzato, perché io l'ho vista una di queste estetiche, ma almeno con le vecchie macchine da presa era un marchingegno pesante che doveva reggere una macchina altrettanto pesante.
Beh, si arrivava a circa 40-45 kg,
cioè, perché aveva una persona in braccio praticamente,
sì,
mentre ti muovevi con tanta leggerezza.
Un bambino tranquillamente portavo, tenendo presente che spesso giriamo anche in diretta, quindi cineprese bimpate che pesano molto. Oggi con le telecamere sono molto più leggere, molto più maneggevoli, e quindi è semplificata la cosa.
È tutto un gioco, immagino, di contrappesi, ma anche ovviamente di mani e di gambe, di movimenti dell'operatore.
Assolutamente sì, devi saperti muovere, devi sapere com'è la scena, devi capire il regista cosa vuole, tu lo puoi raccontare, perché esattamente con lo Steadicam puoi fare tutto, però poi diventa difficile illuminare, diventa difficile,
esatto,
seguire la scena, quindi c'è un compromesso poi tra tutti per riuscire al meglio.
Ecco, perché a differenza di un carrello, un operatore di Steadicam poi deve stare attento anche alla fotografia, alle ottiche, insomma, al fuoco, tutte queste cose le deve controllare tutto lui mentre fa questi movimenti da atleta quasi.
Beh, c'è anche l'assistente, c'è
un assistente.
Normalmente in cinema c'è l'assistente che è un radiocomando che controlla i fuochi, il diaframma, a volte anche lo zoom, perché dipende sempre dal film, dalla scena.
Ecco, raccontaci una sequenza in movimento fatta con la Steadicam alla quale sei particolarmente legato, che ti è uscita particolarmente bene, così magari i nostri ascoltatori vanno anche a cercarsela, magari la trovano su YouTube, un film, una situazione, o anche magari, che ne so, una pubblicità dove hai fatto una scena che ti ha gasato moltissimo, perché ti è uscita proprio bene.
Ma parlavo prima con Romano, ho fatto un film in Turchia, però purtroppo non ho più questo film, perché l'ho dato a un mio amico regista greco, perché era tutto un piano sequenza praticamente
ininterrotto, quindi
ininterrotto,
una fatica tremenda, è stata una specie di maratona,
perché raccontavamo Istanbul, quindi senza mai fermare, senza mai stoppare, quindi alla Hitchcock, ma però sì, molto lontanamente, mi raccomando.
Ispirati al grande maestro.
Perché
diciamo,
se avesse avuto Hitchcock la
Steadicam,
chissà
Orson Welles cosa avrebbe fatto.
Cioè, senza stacchi, senza niente, ma ci sono tantissime scene, da Sotto il vestito niente, piuttosto che Un amore di donna, piuttosto che Facciamo paradiso con Monicelli. Cioè, lo Steadicam è tante cose, cioè, poi sequenze te ne potrei raccontare 100, però relativamente...
Non ce n'è una alla quale va, quella di Istanbul deve essere stata una prova anche fisica,
quella
immagino,
sì, fisica,
oltre che
ma anche
artistica.
Però molto emotiva, perché praticamente entravi in una stanza, giravi, stavi fermo magari 2 minuti completamente fermo con lo Steadicam, e poi la scena continuava, questi uscivano di casa, quindi senza interrompere, cambio di diaframma, perché da interno passavi esterno, uscivi, si accompagnava questo personaggio lungo una scalinata,
non ti hanno fatto entrare in un bagno turco perché sarebbero appannati gli obiettivi,
questo dopo, alla fine quando finivamo ne avevo bisogno.
Va bene, facciamo una prima pausa e poi continuiamo a questa gradevolissima conversazione con i nostri ospiti. Yeah.
hard, but it's real. You know what I'm saying? It's hard, but it's real. Hey. Been thinking, baby. I finally took the time. The wound is healing now. And now I realize
nothing you can say that could ever make me stay. Let me tell you.
Oh.
:55, sempre Radio X la frequenza, potete ascoltarci anche ovviamente via web o tramite l'applicazione mobile Radio X 96.8 per scaricarla da iTunes o dal vostro store di riferimento. Questa è Extra Live, la nostra diretta serale in compagnia di vari ospiti che ci parlano di cose interessanti che stanno succedendo in città e che vi vogliamo segnalare. Stiamo parlando di cinema, del mestiere del cinema, ne stiamo parlando con Pippo Ciliberto, grande operatore e specialista della Steadicam, al quale abbiamo chiesto di ricordarsi una sequenza memorabile che aveva girato con questo infernale apparecchio. Ci ha ricordato un piano sequenza infinito per le vie di Istanbul. Gli era sfuggito dalla memoria, ma questo succede solo a chi ha fatto cose pazzesche, una ripresa che avevi fatto con Messner oltre i 4000 metri, poi ti è venuto in mente nell'intervallo, giusto?
Sul Monte Bianco, difatti, mi è venuto da ridere perché parli di una cosa difficile, lì pensa a 4000 metri con la neve, lui
col fiatone anche perché si respira malino,
io a 4000, con 45 kg addosso, con la neve alta un metro, gli dovevo girare intorno mentre lui faceva fatica a arrampicarsi, io dovevo girargli intorno e far vedere tutte le Alpi, uno spettacolo meraviglioso. Quando è finita la scena mi guarda e mi fa: io ti porto con me sull'Himalaya.
E gli ho detto no grazie,
vieni con me sull'Himalaya. È rimasto, cioè, uno che poi tiene presente una cosa, è brutto dirlo, io ogni scena che finisco mi fumo una sigaretta, quindi quello con la macchina in spalla a 4000 metri dopo aver fatto la sequenza mi vede fumare, dice: ti porto con me sull'Himalaya.
Storie di cinema, storie di gente che dedica la propria vita a quest'arte, a questa tecnica, a questo artigianato straordinario che c'è dietro un'arte, un linguaggio complesso come quello del cinema. Ne stiamo parlando con Pippo e con Romano, che abbiamo scoperto che sono diventati amici sul set facendo una cosa insieme. Allora ci dovete Romano, ci dovete raccontare questa cosa che avete fatto insieme tanti anni fa, che cos'era?
Era un film sui partigiani, un film che abbiamo girato in Alta Valle Camonica, su un fatto, raccontava un fatto del 1943, e ci siamo ritrovati a girare con la Steadicam, abbiamo fatto delle riprese
anche stupende. Lì in montagna, che lì con gli scarponi, Pippo.
Sì, tra l'altro stavamo facendo la corsa, i partigiani che correvano nel bosco, e lui seguiva proprio correndo tutto, a un certo punto inciampa, ma riesce a tenere la macchina, per cui abbiamo preso questa ripresa per fare proprio
una soggettiva,
caduta.
Certo, una soggettiva,
no,
meravigliosa.
Non è una soggettiva, perché nello stesso tempo quelli che correvano si lanciavano a terra per sparare, quindi mentre io stavo cadendo, perché c'era un tronco che io non ho visto coperto dalle foglie, sono caduto, quello si è buttato, io sono andato giù
e
con lui
seguito.
E sono arrivato a terra esattamente con lui, con in braccio il fucile.
Steadicam con tuffo, vorrebbe da dire. Bellissimo. Allora, torniamo a parlare di punto di vista, anche se di punto di vista abbiamo parlato fino adesso, perché cosa c'è di più punto di vista di quello dell'operatore cinematografico quando si parla di cinema? Che tipo di crescita, se c'è stata una crescita, di miglioramento, di cambiamento, diciamo, del prodotto cinematografico, dei corti in particolare, visto che voi di corti vi occupate, avete visto in questi 10 anni di excursus del festival? È migliorato, è peggiorato? L'elettronica ha portato sicuramente le macchine da ripresa in mano a molte più persone, sì. È un po' come succede con i telefonini per quanto riguarda la fotografia, però questo ha portato a un miglioramento del linguaggio, a maggiore fantasia nella scelta dei soggetti, a una maggiore padronanza del linguaggio. Voglio un parere dell'uno e dell'altro. Romano, parti tu.
Ma ha portato ovviamente un maggior utilizzo, no?
E c'è più roba, più c'è roba. Più roba, e poi la si vede più facilmente, esatto. Su YouTube
sì, trovi di tutto. Però da un punto di vista qualitativo siamo rimasti, secondo me,
servirebbero delle belle scuole di fotografia, vero? Un po'
le scuole di cinema, ma di soprattutto cinema. Anche dei buoni soggetti, perché diciamo la carenza è un pochino quello, cioè ce ne sanno dei prodotti veramente belli di registi che poi abbiamo visto che con gli anni hanno fatto lungometraggi.
Il rischio è il trionfo dell'effetto, il trionfo del montaggio portato all'esasperazione, dove però sotto magari non c'è una storia, non c'è emozione, non c'è,
esatto. Non ma c'è poi soprattutto spesso. Raccontano molto, sono tipo documentari. Il film deve avere una storia, deve raccontare con delle immagini, deve raccontare la recitazione, ci deve essere la fotografia, è tutto il film.
Ecco Pippo, come ha fatto un uomo della vecchia scuola, cioè che è partito con le macchine ottiche analogiche, a confrontarsi anche tecnicamente giorno per giorno? Immagino che oggi tu lavorerai prevalentemente in elettronica.
Mi affido molto a assistenti molto bravi, giovani tecnologicamente, perché per me il linguaggio non cambia, cambia il mezzo. Quindi una volta
è più leggero, tu sei invecchiato, quindi ti fa comodo, diciamo.
Sì, dipende.
Le batterie pesano lo stesso.
Sì, non sempre più leggero. Diciamo che purtroppo, mentre prima un'inquadratura, cioè massimo un piano sequenza, durava 4 minuti, no? Se giravi in 35, oggi queste cose non ti si fermano mai. Non costa.
E poi si può buttare, insomma, tutto. Esatto. Non c'è più il risparmio della pellicola, che un tempo era un fattore anche, diciamo, di selezione di qualità, perché col fatto che dovevi risparmiare stavi più attento, cazzate non le facevi.
Assolutamente, prima si provava, si facevano le prove, perché quando giravamo, col costo appunto della pellicola, massimo 3, 2 buone e una di riserva. Quindi si facevano le prove, invece con questo le prove si fanno.
Io mi ricordo sempre quel bellissimo film di Wim Wenders con la troupe ferma, non so se in Portogallo, in Spagna, in attesa che gli rimandassero la pellicola per fare questo film che non arrivava mai, e vivono lì, mi sembra che fosse Lo stato delle cose, un film meraviglioso, proprio sull'attesa sul set, di questa troupe sospesa in questo tempo inesistente, in attesa dell'arrivo della pellicola.
Che era del giornaliero, perché ogni volta che noi giravamo, prima di cambiare scena o di sfare la scena o rifare un'altra scena, bisognava vedere quello che avevamo fatto. E quindi tutti, specialmente gli operatori tecnici,
non dormivano fino a
con le
non
dita incrociate finché non arrivava il giornaliero, la scena era buona, era passato, e quindi si passava a una successiva.
Ecco, il regista più rompiscatole con quale hai lavorato, Pippo?
Ma rompiscatole no, rompiscatole. Però
caratterialmente grande, difficile, diciamo.
Grande professionista che mi ha massacrato un paio di volte. Monicelli, no, beh, scusate, beh, se poco
carattere
sì,
difficilissimo,
un carattere molto
genio
duro,
assoluto,
però un grande genio professionista assoluto. Cioè se appena lui mi ha ripreso, perché per due volte mi ha detto com'era una scena e io ho ripetuto perfetta. La prima non mi ha detto niente, la seconda cacchio, non c'è niente di perfetto,
dovevi fare qualcosa
buona,
di diverso,
bella, ma cazziato in un modo
perché film, ricordacelo,
Facciamo Paradiso con la Margherita Buy,
bellissimo,
Philippe Noiret, grandi attori, e poi c'era anche un grande direttore della fotografia, Tonino Deli Colli. Io spesso stavo ad ascoltare questi due grandi maestri, cioè era il cinema, e quindi ascoltarli,
quintessenza del cinema, perché poi è il cinema, diciamo, che più, diciamo, caratterizza anche il nostro modo di essere italiani, cioè quella commedia lì un po' cattiva, un po' sempre un po' con accenti amari.
Il cinema italiano che purtroppo non siamo più capaci a fare.
Non la commediola da quattro soldi, la commedia seria.
Purtroppo sia a livello fotografico, di direttore della fotografia, sia che a livello di regia, cioè noi diciamo che non ci sono bravi attori, io credo che non ci siano bravi registi. Perché il regista che creava l'attore, il personaggio, rendeva comico un attore drammatico, guardate Gassman, no? Piuttosto che Il Pozzo nella Luna, due comici gli faceva fare una parte drammatica, cioè addirittura gli faceva vedere come devono camminare i registi, facevano vedere gli attori. Oggi prendiamo i registi, quello perché fa il poliziotto, quello perché fa il medico, quello sono dei caratteristici, ma il regista non c'è più, non c'ha più anima, non lo so, forse sono troppo
antico. No, ma forse anche, diciamo, il pedigree. Prima di diventare registi un tempo si scriveva, si lavorava si era autori, si era sceneggiatori, si faceva bottega da altri grandi registi per tanti anni. Oggi si arriva a fare grandi film dopo aver fatto due spot riusciti, non lo so, mi viene da dire, no?
Tu hai detto una cosa bellissima che mi è piaciuto e ti dirò, ho detto la stessa cosa a un grande maestro, siamo degli artigiani, no? Eravamo degli artigiani.
L'artigianato prevede il
cinema con il nastro adesivo, con i chiodi, con il martello, rifacendo la pellicola, facendo i vari passaggi, cioè eravamo degli artigiani. Però penso che abbiamo fatto la storia del cinema italiano soprattutto.
Romano, da organizzatore di una rassegna ormai insomma importante, perché radicata anche molto nel territorio come la tua o come la vostra, insomma, mi viene da dire.
Certo.
Non vedi la necessità di far evolvere questo format in una cosa che sia anche proprio a favore di chi fa cinema, cioè introdurre proprio dei seminari, dei workshop, cioè persone come Pippo non possono passare qua per niente.
Ma infatti
niente,
noi li facciamo, noi
li fate già.
Sì,
fate
sì,
già.
Noi dalla prima edizione
ho fatto la mia bella figuraccia.
No, hai detto una cosa giustissima, giustissima.
Raccontatemi,
siamo nati proprio facendo questa idea del cinema.
Trasferimento della conoscenza è fondamentale in questo
mestiere. Tra l'altro, una cosa, ad esempio, noi abbiamo in tutte le serate dei posti riservati ai ragazzi delle scuole superiori che vengono. E poi facciamo i laboratori di cinema con i vari professionisti che vengono, proprio specificatamente per i ragazzi, come educazione al cinema, educazione cultura, perché il cinema poi racchiude tutto, c'è la musica, c'è la recitazione, c'è letteratura, c'è costumi, ecco, in questo senso, per cui è una cosa che è tipica proprio di questo festival, come
è nata proprio in questo
oltre alle proiezioni far venire grandi, grandi personaggi. Quest'anno oltre a Italo Moscati viene Philippe Leroy, poi viene Cesare Furesi che presenta la sua prima opera, è un regista algherese, poi viene la Maria Rosario Maggio per un confronto con il cinema di lei è stata l'interprete di Oriana Fallaci, quindi viene a parlare del
personaggio di
con Baida, eccetera. Sì. Poi abbiamo Beppi Vigna che fanno insieme con Mario Zanotta faranno una serata specifica sul cinema e fumetto, tra cinema e fumetto. E la chiusura avremo Marco Bagliani, che è attore, che ci parlerà un pochino del questa differenza dell'attore teatrale e dell'attore cinematografico. E poi abbiamo un trio che ci porterà tra le colonne sonore, visto che fate questa...
Vi invito tra l'altro a trattenervi mezz'ora per assistere almeno all'inizio di Cinematica, perché è un programma che sono sicuro vi catturerà, perché parla di film tra l'altro poco conosciuti, proprio che possono gli addetti ai lavori possono riconoscere, perché sono film spesso di cosiddetti di serie B che però nascondono delle gemme
o di nicchia,
dei gioielli sulle colonne sonore,
soprattutto, certo. Sulle colonne sonore. Romano, sì. Tutti i particolari in cronaca, si diceva una volta, sì. No, tutti i particolari sul web, sul vostro sito, ci sarà il link ovviamente anche sul podcast che pubblicheremo su Radio X, quindi andatevi a vedere il programma, partecipate agli incontri, alle proiezioni, soprattutto ai workshop se vi piace il cinema, perché è veramente un'opportunità unica quella di avere un contatto diretto con persone, professionisti come Pippo, e siamo anche contenti che Romano ce l'abbia portato oggi. Tornate magari la prossima volta con qualche ragazzo, con qualche allievo dei vostri workshop a raccontarci qualche nuovo progetto. Io vi saluto, continuiamo con la musica e poi dai partigiani seguiti da Pippo lungo le Langhe, dov'eri? Nelle montagne, nelle Alpi. Passiamo a Antonio Gramsci, che voglio dire, insomma, ha un collegamento ideale con il tema della guerra partigiana, tra pochi minuti in studio.